Buongiorno anche al nostro editorialista del lunedì, direttore Paolo De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Tempesta anche su Sarri ieri, direi. Io comincerei così. Cioè, Spalletti, Barthe, Sarri 20-0, più che 4-0, su tutta la linea. Perché da una parte possiamo dire, perché dico così, al di là del 4-0, il gioco, ma soprattutto il tempo che ci ha messo Spalletti a far funzionare il Napoli e il tempo che ancora ci vuole, punto interrogativo, a Sarri, dopo la Juventus, a cercare di far vedere qualcosa anche alla Lazio?
Beh sì, è tutto lì. In effetti comunque, per onore, cioè per onestà, insomma, ha valso anche il lavoro che ci sono stati da parte degli altri allenatori.
Gattuso,
cioè tu,
certo,
in un ambiente, diciamo, storicamente, sfrutti sempre un pochettino, nel bene e nel male, nel bene e nel male. Nel bene Spalletti è riuscito a sfruttare il lavoro che c'è stato, ma precedentemente, di Benitez, poi di Sarri sicuramente, infine anche dello stesso Gattuso, per disciplina, grinta e qualità di gioco. E quindi in qualche modo ha dovuto soltanto, da allenatore intelligente e sagace, mettere a posto piccoli particolari, chiedere qualcosa in più ai giocatori, e poi il meccanismo è diventato perfetto, senza far scendere, calare nulla dal cielo come spesso fa Sarri. E nel male invece quello che è successo alla Juventus, Allegri ha ereditato un lavoro pessimo di Pirlo e che sta cercando di rimettere in piedi, però con delle critiche che comunque a questo punto vanno avanzate anche allo stesso Allegri. Quindi, come dire, Spalletti si discute, in questo momento è il miglior allenatore italiano. Mi hanno chiesto anche, ma scusa, ma Pioli, ma Inzaghi, ma Gasperini? Rispondo con una sola cosa: il cortomuso. Non hanno vinto nulla. Spalletti ha vinto qualcosa, quindi in questo momento è primo in classifica da solo, e rispetto a questi tre antagonisti ha vinto qualcosina in più, più di qualcosina.
Direttore, a parte che già stanno arrivando messaggi e tutto quanto il resto, quindi tra poco diamo spazio anche a quello che ci stanno raccontando che ci chiedono i nostri ascoltatori. Hai parlato giustamente anche di Allegri. Ora tu sai benissimo io quanta stima abbia per questo allenatore e per la sua filosofia. Però bisogna, lasciando un attimo il Napoli, sul quale torneremo dopo, inquadrare anche, visto che domani scende in campo contro la Salernitana, cosa sta succedendo in casa Juventus, dalle vicende extracampo, detto che, insomma, leggendo le non voglio permettermi, per carità, che sennò poi dopo, però leggendo quello che ha scritto la Procura di Torino, mi sembra che abbia fatto un po' di confusione su come nasce una plusvalenza. Cioè non è questione di l'ho acquistato a totto, l'ho venduto a totto, ho fatto plusvalenza, no, ci sono tutta una serie di questioni dentro, anche complicate, tra ammortamenti e quant'altro. Vabbè, era specificato in maniera un po' troppo semplicistica. Comunque, detto che le plusvalenze difficilmente possono testimoniare che ci sia un qualcosa di losco sotto, perché poi alla fine il costo di un giocatore non è scientificamente probabile.
Le plusvalenze non possono essere codificate.
Appunto, quindi intanto è che lo stesso Infantino ha detto due settimane fa, credo, ha detto creiamo dei parametri che possano decodificare il valore di un giocatore, impossibile da fare, questo è il motivo per cui cade il castello di carte. Però questioni extracalcio, questioni calcistiche, errori commessi sul mercato, una squadra che francamente, lo dico io, però voglio soprattutto sapere il tuo parere, direttore, per me non ha la qualità di quelle quattro che ci sono lì davanti. Detto questo, anche Allegri ha le sue colpe, perché intanto quando firmi il contratto, fatti dire almeno ma arriverà un attaccante, no? Perché potrebbe esserci utile. Quindi colpe di tutti, in particolare di chi, direttore, di quello che sta succedendo in casa Juve?
Vabbè, dunque io faccio una piccola premessa con tre punti che hanno toccato anche un mio intervento un po' su Facebook. Cioè, una prima riflessione generale, cioè la Juventus è sempre oggetto di morbose attrazioni perché concede fama, attenzione, riflettori a tutti, dai giornalisti ai magistrati, quindi prima riflessione. Poi, seconda cosa, due critiche alla Juventus. La Juventus si è sempre un pochettino occupata con spocchia e quasi con presunzione questo odio che nasce a tutti i livelli, ribadisco, e coinvolge tutte le categorie, quindi anche a volte le azioni legali veramente, come dire, temerarie che si vedono, si intravedono ogni tanto con che so, a volte da Napoli, a volte da altri luoghi, insomma, contro la Juventus. La Juventus ha sempre, come dire, reagito con un atteggiamento un pochettino di superiorità. Mi va benissimo il silenzio, ma la superiorità no. Certe problematiche, anche un pochettino di come dire, simpatia, delle operazioni di simpatia, delle operazioni di verità delle operazioni di precisazioni stampa, insomma su tanti punti, la Juventus le ha un po' trascurate e come dire non ci sentiamo toccati, però è un po', ribadisco, un atteggiamento un po' presuntuoso, perché dall'altra parte c'è un vero e proprio esercito, un vero e proprio esercito che attacca su qualunque su qualunque fronte, quindi anche un pochettino il tifoso juventino si sente disorientato. La terza cosa è che la Juventus avrebbe il dovere, secondo me, in ogni campo, proprio perché è la prima della classe, no? Cioè è il riferimento, di essere sempre pulita, cioè di non avere mai, come dire, la tentazione o il, come dire, il desiderio di non sottrarsi alla frase del così fan tutti. E il così fan tutti non va bene. Cioè non va bene perché allora, come dire, mantieni una certa presunzione per i tuoi successi e l'orgoglio di vincere e di contare solo le vittorie, eccetera, eccetera, e poi però, come dire, in qualche modo sei come tutte le altre, cioè diventi come tutte le altre anche in dei piccoli sotterfugi che sinceramente potresti anche evitare. Questa è la riflessione generale.
Poi entriamo magari nello specifico, però per adesso facciamo le generali, poi entriamo nello specifico anche sì. Grazie ai messaggi dei nostri ascoltatori. Il Milan firma il contratto rinnovo fino al 2023 più uno Stefano Pioli, meritatissimo per l'ottimo lavoro fatto, almeno a parer mio. Poi però in una settimana nella quale è vero arriva la vittoria contro l'Atletico Madrid, che in qualche modo lascia aperta ancora una speranza che però non dipende più soltanto dal Milan di qualificazione agli ottavi di Champions, ma nella settimana in cui arrivano due sconfitte, una a Firenze, una in casa col Sassuolo, una possiamo dire più brutta dell'altra, o sono giustificabili e da giustificare, direttore?
No, una più brutta dell'altra, l'ultima col Sassuolo veramente brutta, nel senso che ho visto, come dire, un mulinare di braccia e di gambe da parte del Milan, ma assolutamente inefficaci. Dall'altra parte invece una squadra bella, solida, compatta, che ha colpito quando ha voluto e non ha lasciato nessuno scampo al Milan. Guarda, io sono rimasto affascinato perché poi mi sono aggiornato, documentato su tante cose, l'ho scritto anche in un altro post, da quello che è stato per il calcio tedesco Ralf Rangnick, che in qualche modo può essere paragonato, seppur con molte distanze, a Sacchi, da sì. cui ha sicuramente preso tanto e studiato tanto. Ecco, una progettualità di quel genere, alla quale ha fatto riferimento anche Capello, è una progettualità che secondo me potrebbe in qualche modo stabilire una differenza rispetto al passato. Perché dico questo? Perché comunque anche un allenatore che porta qualcosa di nuovo, no? Come Pioli per esempio, ha il dovere di aggiornarsi, e questo lo dico soprattutto ad Allegri, non tanto a Pioli, perché molto spesso il calcio, essendo un'evoluzione continua, ti prendono le contromisure. Cioè, se tu giochi in una certa maniera, quindi per esempio fai leva, come dice Allegri, sul corto muso, no? Sì. Oppure Pioli sulla grinta, sulla corsa, eccetera, eccetera. E poi il Sassuolo ti studia, Dionisi ti prende le misure, ti fa sfogare, ti fa fare quello che vuoi, e poi a un certo punto ti colpisce e ti fa male. E lo stesso vale per Allegri. Mi va bene quella filosofia quando tu devi contrastare una Dani che in qualche modo deve far scendere il calcio dal cielo, sì. cosa che non esiste, che non è vera. Cioè il calcio è semplicità, anche se, diciamo, nella sua applicazione non è affatto semplicità. Quindi non devi rispondere soltanto ad Adani, Allegri deve rispondere un pochettino a un pubblico molto più vasto, a delle esigenze, dei desideri e delle aspettative molto più ampie. E devo dire la verità che dopo 14 giornate il senso di delusione è forte, perché tutto il calcio italiano, ma tutto, cioè se tu vedi forse persino la Salernitana, che sembra il fanalino di coda, no, in questo momento, ma tutte quante hanno appreso un sistema di gioco che anche per le provinciali, permettetemi questo termine, non è più basato su una difesa passiva, ma su una riconquista della palla in zona alta, su una difesa attiva nella metà campo avversaria. Ma ti puoi chiamare Sassuolo come ti puoi chiamare Milan, come ti puoi chiamare Inter, ormai tutte le squadre giocano, ma non solo in Italia, in Europa. Perché Allegri ha ancora, come dire, questa pervicacia nel voler rimanere su determinate posizioni e non indurre una squadra che oltretutto è priva di Ronaldo, no? Scusami se passo dal Milan
alla Juventus,
ma il tema
fai bene, perché il tema è quello,
è quello degli allenatori. Se addirittura ti hanno tolto, come dire, un po' l'imbarazzo Ronaldo, e si sente comunque come numero di gol quanto pesi sulla Juventus, ma questo è un discorso a parte. Hai la possibilità di plasmare delle persone con le quali già hai avuto a che fare, e soprattutto indurre nella parte alta della squadra, nella parte alta, a fare tutto un altro lavoro. E invece la Juventus fa sempre lo stesso tipo di gioco, cioè arretra e fa questa difesa passiva. Non esiste più, non lo fa più nessuno. Cioè, questa è la cosa che ti lascia un pochettino stupefatto. Cioè, non lo fa nessuna squadra più in Italia e non lo fa nessuna squadra in Europa. Puoi mai essere? Tu sai che io sono, come dire, stato uno strenuo difensore di certe dinamiche, anche di certe filosofie, il corto muso. Ma il corto muso lo puoi ottenere lo stesso, la vittoria per 1-0, per esempio. La puoi difendere lo stesso. Ma tutto è il lavoro che fai in campo. L'ultima partita della Juve è stata contro l'Atalanta, è stata la dimostrazione proprio della filosofia di Allegri applicata con un altro gioco da Gasperini.
Esattamente.
Gasperini, una volta che è passato in vantaggio, si è chiuso, ma in maniera intelligente, senza rinunciare mai a punzecchiare in avanti, a tenere impegnata comunque la difesa juventina. E non si è mai fatto chiudere, non ha mai fatto fortapace, non ha mai dato la sensazione, come dire, una squadra arroccata in difesa senza nessuna soluzione in avanti, se non quella sporadica dei grandi campioni che ha. Questo è poco,
esatto.
Sinceramente poco.
E direttore, è proprio, siccome a me piace pensare che esista davvero Eupalla, no? Quindi che non sia tutto un caso, ma che le tracce poi vengano disegnate in campo, che cosa è successo? La Juventus perde palla con quello che dovrebbe essere il suo attaccante, ma che di fatto per me attaccante non è, non me ne voglia Morata, credo che sia un giocatore che può giocare accanto a un attaccante, ma non è lui quello che dà profondità, movimenti d'attaccante, che non a caso arriva a centrocampo, fa una giocata da regista, pericolosa, perché quella giocata la puoi fare 40 metri più avanti, se la fai a centrocampo e perdi la palla facendo una giocata di prima così, poi metti in difficoltà la tua squadra. Infatti sbaglia, verticalizzazione. Dall'altra parte invece l'Atalanta ha il suo attaccante sì, che Zapata controlla il pallone, punta la porta e la butta giù. E in questo momento io direi che c'è anche questa differenza: chi ha l'attaccante e chi no, chi fa più una fatica mostruosa per andare a segnare, chi invece basta che mette in piedi la sua impalcatura e poi il gol lo fa. E torno alle parole di Allegri nella presentazione della gara con l'Atalanta, quando alla fine ha detto: è vero, lo ammetto, il calcio si è evoluto, però resta un fattore che ci sarà sempre, la differenza reti. Se tu hai una differenza reti migliore a un'altra squadra, hai più possibilità, ovviamente, perché è matematica, di stare più avanti. Lì ci ha letto in qualche modo una cosa come a dire: è vero che è andato via Allegri, tutto sommato neanche ad Allegri, cioè è andato via Ronaldo e tutto sommato neanche ad Allegri dispiaceva, però non abbiamo un attaccante che possa far gol, e senza gol non canti messe, anche se c'è Chiesa, se vogliamo fare una battuta.
Ma guarda, io torno a Ragnik e torno un pochettino a quello che dicevi tu. Le situazioni in cui la Juventus poteva rendersi pericolosa anche con l'Atalanta, tu hai visto sempre un 1-3, cioè hai visto sempre Morata contro tre avversari, Chiesa contro tre avversari, e sempre, come dire, giocatori un po' slegati tra di loro. Ma dico, non è meglio invece stare in una zona di campo avversaria in 5 o 6 giocatori? Come ti ritrovi in zona di gioco avversaria con 5-6 giocatori? Se stai alto. Non se devi partire dalla tua metà campo sperando nello strappo di Chiesa o nella velocità che non ha di Morata, oppure nell'1-2 quando dall'altra parte hai 5-6 giocatori che ti contrastano. Non ce la farai mai, proprio è un fatto numerico, non ce la potrai fare mai. Puoi avere sì il Ronaldo della situazione, ma ti capita proprio solo con Ronaldo, e non sempre Ronaldo riusciva a sbrogliare in certe situazioni. La Juventus ha sempre lo stesso spartito: il recupero palla magari nella propria metà campo e poi il vuoto assoluto davanti, mentre invece tu vedi tutte le altre squadre, Atalanta compresa, che quando attaccano stanno nella metà campo avversaria con 5-6 giocatori, entrano nell'area con almeno 4 giocatori, cioè vedi, come dire, una svolta proprio da un punto di vista strategico, che la Juventus invece affida a 2 giocatori, Morata e Chiesa. Kulusevski ormai se l'è dimenticato, chissà che fine ha fatto e che fine farà. Dybala, come dire, a questi alti e bassi soliti. però purtroppo è tutto il processo d'attacco della Juventus, che è anche un processo difensivo. Io ribadisco, quello è un processo difensivo. Creare delle situazioni di pericolo stando addosso all'avversario nella metà campo avversaria è ormai la modernità che viene chiesta a qualsiasi squadra, e che la Juventus da sola in questo momento, da sola nel campionato italiano, non applica.
Allora, adesso spazio a tanti messaggi che sono arrivati, direttore, qualcuno anche piccato, ma lei, io so che lei è contento soprattutto con i messaggi piccati. Allora, assolutamente. Io stimo Allegri e so che i risultati arriveranno, ma solo se arriva un attaccante vero e non Morata. E poi, caro Vincenzo, sto avendo ragione su Dybala, è un bello che non balla, gli manca la personalità e vorrei capire se lo difendi ancora. Io non solo lo difendo, ma lo porto su un piedistallo, perché se tu mi dici che è un bello che non balla, non hai capito che la qualità che c'ha la Juventus in questo momento se la deve difendere. L'unico che può portare qualità in quella zona del campo è un certo Dybala, che però chiaramente, direttore, senza un attaccante di riferimento vicino, da solo non può nemmeno inventarsi chissà che cosa. L'unico dubbio che mi tengo su Dybala non riguarda assolutamente l'apporto tecnico che può portare questo giocatore, che ne dica qualcuno che ha il coraggio di scaricare tecnicamente Dybala, non so come si faccia, ma sulla questione fisica, quanto reggerà, quanto è davvero diciamo solido questo giocatore nella muscolatura?
No, io sono d'accordo con te, la qualità è assolutamente dalla parte di Dybala, e come dire, non è manco nella muscolatura, secondo me è nella testa di questo giocatore il problema.
La personalità.
Cioè, nel senso che come dire, anche dopo, diciamo, prove nelle quali tu non riesci a trovare il bandolo della matassa, perlomeno ti ritrovi. Guardate che Dybala venga aggredito da tre giocatori, forse è anche normale, però che non abbia nessuno a fianco, appunto, con il quale duettare, e quello è un problema che spetta all'allenatore, non spetta al giocatore. Certo. Lo dico con sincerità, io adesso non è che lo sai che sono stato anche durissimo con Dybala, perché ho detto che a volte, sì, si doveva svegliare, perché non aveva leadership, carisma, che pensava al rinnovo del contratto, eccetera eccetera, però sinceramente non puoi pretendere da un solo giocatore, perché ribadisco, la Juventus non ha un modo armonico di presidiare il campo, non lo presidia il campo, e Dybala da solo, guardate tutti gli attacchi della Juventus, ma non solo nell'ultima partita con l'Atalanta, ma anche in precedenza, e sono spesso giocatori isolati tra di loro. Guardate il Napoli di ieri, perdonatemi, ma aveva attorno al pallone quasi tutta la squadra, cioè è proprio una logica diversa, cioè attorno al pallone, ma non solo dietro, assolutamente, ma a fianco, avanti, c'era sempre un presidio numeroso, cospicuo di giocatori, ma a 3 metri, non a 7, 8, 10 metri, o a 20 metri, o a 50 metri dall'altra parte del campo, no, i giocatori stavano tutti intorno al pallone. Ribadisco, è un approccio alla partita che deve essere modificato.
Allora, direttore, ma perché al Milan in passato, al Napoli mancano elementi importanti ma magari non si vede? Ieri Osimhen al Napoli, invece alla Juve togli Chiellini, Chiesa e Danilo e notte fonda Paolo da Milano. Le leggo a raffica, direttore, così cerchiamo di dare spazio a tutti quanti. Volevo chiedere una cosa al direttore, ma se il Napoli vince lo scudetto, secondo lui quanto afferma sempre più il bisogno, quanto questo può affermare sempre più il bisogno di una Superlega, o ci fa capire che la Superlega sarebbe la fine del calcio? Lo so, io da Fossano, io dico la prima, direttore, dica lei.
Vabbè, no,
cioè non è che afferma ancora di più l'esigenza di quello, però c'è l'esigenza di un cambiamento che forse qualcuno non ha capito, non ha afferrato.
No, no, il problema purtroppo, guardate, non è il campo nazionale, non è il purtroppo le plusvalenze denunciano un problema, e anche, diciamo, una vittoria meritatissima in questo momento del Napoli, alla fine del campionato lo vedremo, diciamo, testimonia che alcune realtà possono anche affermarsi con l'organizzazione, con la qualità degli allenatori, dei giocatori, con un sistema di gioco, ma quando ti scontri contro corazzate contro come il Paris Saint Germain, il Chelsea, il Manchester City, ma anche un rinnovato adesso Manchester United, eccetera eccetera, vediamo adesso con Ragnick che cosa farà, ma dico, là sono delle corazzate che in qualche modo stanno stabilendo uno strappo tra un certo tipo di calcio, in questo caso mi riferisco alla Premier, e il nostro calcio. Cioè, nel nostro calcio, che adesso ha ritirato per i piedi anche la Juventus, la Juventus poteva essere la locomotiva di un calcio agganciato all'Europa, del calcio italiano agganciato all'Europa, adesso è stata un po' ritirata per i piedi, anche perché chiaramente è difficile rimanere a certi livelli anche economici, e non bisogna guardarla con invidia o con rabbia la Juventus, perché quello era un tentativo. Dall'altra parte ci sono queste mostruosità dei fondi, diciamo, che entrano, fondi diciamo sovrani, che entrano a piedi uniti sul calcio globale, sul calcio mondiale, e fanno quello che vogliono. Io magari sarò contento di vedere un Napoli contro un Paris Saint Germain o contro un Manchester City un domani battersi alla pari, ma ho qualche dubbio che possa farlo. Non lo può fare la Juventus, non lo può fare l'Inter, non lo può fare nessuno in questo momento. Allora la Superlega serviva soltanto per poter, a quei livelli, che poi quel livello lì è un livello al quale, come dire, devono guardare tutti, di poter in qualche modo essere competitivo. Perché poi se ci accontentiamo dei cortili, come dire, nazionali, oppure dei cortili, diciamo, di mini tornei, oppure di piccoli traguardi, aver battuto questo o quell'altro, aver fatto una serie positiva, eccetera, eccetera, aver vinto la Coppa Italia, abbiamo capito poco del calcio a certi livelli.
C'è anche un audio per lei, direttore, te lo faccio sentire, poi leggo un'altra serie di messaggi e poi ci salutiamo. Vai Giorgio, oggi
ciao, ragazzi, sono scaduto. Ciao Vincenzo, ciao. Vorrei fare una domanda al direttore, sì. Ma sulla questione di questo famoso documento Ronaldo-Juve, si rischia qualcosa? Mannaggia i soldi, mannaggia. Ciao Marco Moretti.
Allora, a proposito di questo, leggo anche un altro messaggio che è quello là piccato per lei anche, direttore, che parla anche in una parte di questo aspetto qua. Ciao Vincenzo, purtroppo non si tratta di come sono state calcolate le plusvalenze, ma anche di cattiva condotta e intercettazioni di operazioni illecite che per una società quotata in borsa è qualcosa di gravissimo. Per quanto riguarda la parte sportiva non credo ci saranno grosse condanne, forse una penalizzazione di qualche punto come è avvenuto con il Chievo. A proposito di questo però, amico, ti dico che chiaramente parliamo di indagine, non di condanne, quindi si può indagare, ma se non escono documenti o cose parallele evidentemente resta il discorso sulle plusvalenze, che a quel punto svanirebbe come una bolla di sapone. È chiaro che se esce qualcosa potrebbe esserci anche qualcosa in più rispetto a quello che dici tu. Questa è la prima parte, questa è la parte piccata. Purtroppo questo è da molti anni quello che si definisce stile Juventus. Ormai il direttore De Paola, leggo testuale, direttore, nella sua crociata contro Sarri cerca di sviare l'attenzione dall'ineguatezza di Sir Allegri. Non è che se altri fanno peggio Allegri deve essere salvato dalle critiche. Anche le sue dichiarazioni post gara danno l'impressione che stia vivendo una realtà parallela. Ciao. Non si è firmato il nostro ascoltatore, però io mi sembra di aver sentito poco fa il direttore.
Deve essere un tifoso laziale, perché ho iniziato una querela con alcuni tifosi della Lazio, perché poi a prescindere da tutto Sarri è un pretesto, ma come dire, poi alla fine quando tocchi l'interesse primario della squadra non ce l'ho assolutamente con la Lazio. Facevo un discorso su Sarri, ma l'ascoltatore, vedi come spesso succede quando si è in malafede, o perlomeno quando in qualche modo si vuole per forza portare avanti una tesi, non si ascolta più quello che dice l'interlocutore. Io sto dicendo dall'inizio che vanno fatte delle critiche ad Allegri, e le ho anche circostanziate, mi sembra, in tutta la trasmissione, quindi non mi tiro assolutamente indietro nel criticare Allegri, quindi cade completamente il castello, diciamo, di questo ascoltatore che appunto voleva farmi la critica a non tocchi Allegri. Io lo sto toccando, e come Allegri, sto dicendo che non si è aggiornato e che la Juventus avrebbe bisogno di un altro tipo di approccio. Vabbè, ma detto questo, poi sulle plusvalenze invece io voglio dire una cosa, io ribadisco, io anche per quanto ha riguardato Calciopoli o altre situazioni eccetera, io mi fermo davanti alla legalità. Esatto. Cioè nel senso che non esistono difese a oltranza di situazioni sbagliate, e ribadisco che se sei la prima della classe devi anche dare l'esempio, per me, per come ragiono io. Detto questo, poi attenzione, il precedente del Chievo non è nemmeno troppo attinente, vanno invece visti i precedenti dell'Inter e del Milan, che diciamo non c'è stato nessun luogo a procedere, anzi c'è stata un'archiviazione, perché comunque il motivo del contendere è sempre la valutazione del giocatore, che non è assolutamente prestabilita o in qualche modo codificata da nessun parametro, e questa codificazione del valore del giocatore è la cosa per la quale è impossibile, come dire, in qualche modo da un punto di vista legale incolpare delle società sulle plusvalenze. Detto questo, ecco, oltre non si va. Sulla lettera privata, su queste cose qua, si apre un altro capitolo, diciamo, che può riguardare gli accordi con i procuratori, sui quali, devo dire la verità, io addirittura sono favorevole, cioè che vengano fuori magari delle cose, vengano fuori delle cose che riguardano i procuratori, che diciamo sempre molto avidi e sempre molto attenti al proprio guadagno personale e diciamo che passano sulla carriera di qualsiasi giocatore facendogli fare quello che vogliono loro procuratori, pur di non solo arricchire i giocatori ma arricchire soprattutto se stessi. Quindi sinceramente io dico lasciamo andare avanti le indagini, ribadisco sempre con quella riflessione che facevo prima, che la Juventus dà lustro a qualunque cosa, sia da un punto di vista giornalistico sia da un punto di vista diciamo di indagine, cioè la Juventus è come dire un turbo che su qualunque cosa mette una visibilità che altrimenti nessuna indagine, nessun argomento, nessun riflettore potrebbe dare se appunto ci fosse qualsiasi altra squadra.
Leggo altri messaggi a raffica, anche se siamo quasi overtime, ma proprio un ultimo ce lo andiamo a leggere. Altra domanda per il direttore: lei pensa che un cambio di allenatore potrebbe servire a questa Juve, se sia al suo posto in questo momento un Gattuso? Paolo da Milano, Paolo, io credo che veramente sarebbe ragazzi, folle una cosa del genere.
Io dico una cosa. Non perché sia amante ormai di questo calcio tedesco, ma Tuchel, Klopp, Ragnik appartengono tutti quanti a questo tipo di scuola. Capello lo ha detto anche con chiarezza, ha detto siamo rimasti indietro, non ci siamo aggiornati. A me non mi basta solo l'allenatore grintoso, mi interessa la riconquista della palla in quei famosi 8 secondi e poi saperci fare qualcosa con quella palla. Mi interessa una verticalizzazione del gioco con giocatori che siano in avanti ad accogliere quei palloni e che sappiano cosa farci. Cioè la grinta per la grinta mi interessa fino a un certo punto. Ci vuole un allenatore che sappia entrare nella testa dei giocatori. Allegri può farlo, perciò dico che lo stesso Allegri può trovare le soluzioni. Lo stesso Allegri, perché ci vuole un allenatore carismatico che faccia fare dei lavori diversi, nuovi, a tutta la squadra. E che soprattutto non si affidi più a una fase difensiva nella propria metà campo. E ribadisco, nella sua semplicità, il calcio è facile da spiegare. È difficilissimo da far applicare ai giocatori. Questa è la bravura degli allenatori. Perché a volte ci vogliono degli allenatori vincenti. Ci vogliono degli allenatori vincenti perché possono, entrare nella testa dei giocatori e dirsi, guardarsi in faccia e dire io ho vinto qualcosa, tu che cosa hai vinto? Vuoi vincere qualche cosa, puoi vincerla come? Benissimo, quella è la base. Una volta detto questo però, devi essere anche convincente con un sistema di gioco nuovo, diverso, aggiornato, riammodernato. E qua manca questo.
A parte che non rispondo nemmeno all'ascoltatore che dice un caso che la Juventus abbia vinto 5 partite di fila proprio quando mancavano Morata e Dybala, mi assomiglia molto questo messaggio e questo ascoltatore a quelli che dicevano che Ronaldo era un problema, adesso si sono resi conto che non era così. Direttore, invece c'è un ascoltatore che mi viene da ridere quando si parla di certe cose. C'è un ascoltatore che dice insomma, che ci chiede, ecco qua, sulla questione plusvalenze, cosa ne pensiamo circa quello che cosa ne pensi delle dichiarazioni del presidente della Consob che chiede retrocessione e revoca scudetti? Chiudiamo questo spazio editoriale esattamente come hai cominciato, direttore, parlando un po' di quello che pensi circa queste vicende. Io ti leggo semplicemente le parole. Il Codacons chiederà la retrocessione in Serie B e la revoca degli ultimi due scudetti addirittura della Juventus. Ne parla il presidente del Codacons, chiaramente Marco Donzelli, che dice l'impianto accusatorio è molto grave, getta una luce sinistra sugli ultimi campionati di calcio, anche perché tutti sappiamo vi è stato un vero e proprio predominio bianconero negli ultimi anni, terminato nell'anno passato. Se la Juventus dovesse essersi legittimamente avvantaggiata sui club rivali con operazioni di questo tipo, allora verrebbe meno la regolarità degli ultimi campionati di calcio. Io non leggo tutto quanto il resto, le faccio rispondere direttore aggiungendo io direi che a quel punto tu devi andare a vedere tutte le squadre che qua sembra che la Juventus abbia fatto delle operazioni che non...
No, ma no, mi riallaccio, Vincenzo, a quello che dicevo all'inizio, cioè, la tifoseria contro la Juventus è trasversale, ma tocca parlamentari, giudici, giornalisti illustri, opinionisti di alto livello, tocca tutto, per cui quando hai la possibilità, ci sono state azioni legali imbastite solo per un fallo... non rilevato da un arbitro, si voleva fare un'azione legale contro Orsato, insomma, si volevano fare, ci sono, sta, ho sentito tante di quelle assurdità, anche questa del Codacons, ma ho sentito quella, cioè, quella di prima addirittura, cioè la Consob dovrebbe chiedere la retrocessione, ma stiamo scherzando, cioè la Consob deve pensare alla retrocessione della Juventus, cioè ma lo capite che stiamo veramente, come dire, oltre ogni limite, sì. Nel momento in cui si vede, come dire, una Juventus colpita da una cosa del genere, chiaramente allora, come dire, si scatena, come dire, le truppe cammellate che vanno all'assalto, che in qualche, e questo è come dire, il regime tra virgolette sportivo, la vogliamo chiamare sportività questa, che è odioso in Italia, questo è il regime odioso in Italia, e non, come dire, in qualche modo sentirsi partecipi di un unicum, no, covare odio per una squadra che ha vinto, ma così è facile, cioè è veramente troppo facile, questo non è tifo, no. Questo è invidia, è rabbia, è rosicamento, non è tifo.
Io sono d'accordo, ho detto, non aggiungo altro, fuffa, ci dobbiamo salutare, sono tanti messaggi, però vabbè, insomma, andremo avanti, dobbiamo salutare il direttore, non lo possiamo sequestrare. Ciao direttore, alla prossima.
Ciao a tutti, grazie, un piacere, alla prossima.